Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Christi Fideles Laici, esortazione apostolica post-sinodale di Giovanni Paolo II su vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo. Ai vescovi, ai sacerdoti e ai diaconi, alle religiose e ai religiosi, a tutti i fedeli laici. Introduzione. I fedeli laici, Christi Fideles Laici, la cui vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo a 20 anni dal Concilio Vaticano II è stato l'argomento del Sinodo dei Vescovi del 1987, appartengono a quel popolo di Dio che è raffigurato dagli operai della vigna dei quali parla il Vangelo di Matteo. Il Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. La parabola evangelica spalanca davanti al nostro sguardo l'immensa vigna del Signore e la moltitudine di persone, uomini e donne che da Lui sono chiamate e mandate perché in essa abbiano a lavorare. La vigna è il mondo intero, che deve essere trasformato secondo il disegno di Dio, in vista dell'avvento definitivo del Regno di Dio. Uscito poi, verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna». L'appello del Signore Gesù: «Andate anche voi nella mia vigna», non cessa di risuonare da quel lontano giorno nel corso della storia. È rivolto a ogni uomo che viene in questo mondo. Ai nostri tempi, nella rinnovata effusione dello spirito pentecostale avvenuta con il Concilio Vaticano II, la Chiesa ha maturato una più viva coscienza della sua natura missionaria e ha riascoltato la voce del suo Signore che la manda nel mondo come sacramento universale di salvezza. Andate anche voi. La chiamata non riguarda soltanto i pastori, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, ma si estende a tutti. Anche i fedeli laici sono personalmente chiamati dal Signore, dal quale ricevono una missione per la Chiesa e per il mondo. Lo ricorda San Gregorio Magno, che predicando al popolo così commenta la parabola degli operai della vigna. Guardate al vostro modo di vivere, fratelli carissimi, e verificate se siete già operai del Signore. Ciascuno valuti quello che fa e consideri se lavora nella vigna del Signore. In particolare il Concilio, con il suo ricchissimo patrimonio dottrinale, spirituale e pastorale, ha riservato pagine quanto mai splendide sulla natura, dignità, spiritualità, missione e responsabilità dei fedeli laici. E i padri conciliari, riecheggiando l'appello di Cristo, hanno chiamato tutti i fedeli laici, uomini e donne, a lavorare nella sua vigna. Il Sacro Concilio scongiura nel Signore tutti i laici a rispondere volentieri, con animo generoso e con cuore pronto alla voce di Cristo, che in quest'ora li invita con maggiore insistenza e all'impulso dello Spirito Santo. In modo speciale i più giovani sentano questo appello come rivolto a se stessi e l'accolgano con slancio e magnanimità. Il Signore stesso, infatti, ancora una volta, per mezzo di questo Santo Sinodo, invita tutti i laici a unirsi sempre più intimamente a Lui e sentendo come proprio tutto ciò che è di Lui si associno alla sua missione salvifica. Li manda ancora in ogni città e in ogni luogo dove Egli sta per venire. Andate anche voi nella mia vigna. Queste parole sono spiritualmente risuonate ancora una volta durante la celebrazione del Sinodo dei Vescovi, tenutosi a Roma dal 1 al 30 ottobre 1987. ponendosi sui sentieri del Concilio e aprendosi alla luce delle esperienze personali e comunitarie di tutta la Chiesa, i padri, arricchiti dai sinodi precedenti, hanno affrontato in modo specifico e ampio l'argomento riguardante la vocazione e la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo. In questa assemblea episcopale non è mancata una qualificata rappresentanza di fedeli laici, uomini e donne, che hanno portato un contributo prezioso ai lavori del Sinodo, come è stato pubblicamente riconosciuto nell'omelia di conclusione. Ringraziamo per il fatto che nel corso del Sinodo abbiamo potuto non solo gioire per la partecipazione dei laici, auditores e auditrices, ma ancor di più perché lo svolgimento delle discussioni sinodali ci ha permesso di ascoltare la voce degli invitati, i rappresentanti del laicato, provenienti da tutte le parti del mondo, da diversi paesi, e ci ha consentito di profittare delle loro esperienze, dei loro consigli, dei suggerimenti che scaturiscono dal loro amore per la causa comune. Con lo sguardo rivolto al dopo concilio, i padri sinodali hanno potuto constatare come lo Spirito abbia continuato a ringiovanire la Chiesa, suscitando nuove energie di santità e di partecipazione in tanti fedeli laici. Ciò è testimoniato, tra l'altro, dal nuovo stile di collaborazione tra sacerdoti, religiosi e fedeli laici, dalla partecipazione attiva nella liturgia, nell'annuncio della parola di Dio e nella catechesi, dai molteplici servizi e compiti affidati ai fedeli laici e da essi assunti, dal rigoglioso fiorire di gruppi, associazioni e movimenti di spiritualità e di impegno laicale, dalla partecipazione più ampia e significativa delle donne nella vita della Chiesa e nello sviluppo della società. Nello stesso tempo, il Sinodo ha rilevato come il cammino post-conciliare dei fedeli laici non sia stato esente da difficoltà e da pericoli. In particolare si possono ricordare due tentazioni alle quali non sempre essi hanno saputo sottrarsi: la tentazione di riservare un interesse così forte ai servizi e ai compiti ecclesiali da giungere spesso a un pratico disimpegno nelle loro specifiche responsabilità nel mondo professionale, sociale, economico, culturale e politico, e la tentazione di legittimare l'indebita separazione tra la fede e la vita, tra l'accoglienza del Vangelo e l'azione concreta nelle più diverse realtà temporali e terrene. Nel corso dei suoi lavori, il Sinodo ha fatto costante riferimento al Concilio Vaticano II, il cui insegnamento sul laicato a distanza di 20 anni è apparso di sorprendente attualità e talvolta di portata profetica. Tale insegnamento è capace di illuminare e di guidare le risposte che oggi devono essere date ai nuovi problemi. In realtà, la sfida che i padri sinodali hanno accolto è stata quella di individuare le strade concrete perché la splendida teoria sul laicato espressa dal Concilio possa diventare un'autentica prassi ecclesiale. Alcuni problemi poi si impongono per una certa loro novità, tanto da poterli chiamare post-conciliari, almeno in senso cronologico. A essi i padri sinodali hanno giustamente riservato una particolare attenzione nel corso della loro discussione e riflessione. Tra questi problemi sono da ricordare quelli riguardanti i ministeri e i servizi ecclesiali affidati o da affidarsi ai fedeli laici, la diffusione e la crescita di nuovi movimenti accanto ad altre forme aggregative di laici, il posto e il ruolo della donna sia nella Chiesa che nella società. I padri sinodali, al termine dei loro lavori, svolti con grande impegno, competenza e generosità, mi hanno manifestato il desiderio e mi hanno rivolto la preghiera perché a tempo opportuno offrissi alla Chiesa universale un documento conclusivo sui fedeli laici. Questa esortazione apostolica post-sinodale intende valorizzare tutta quanta la ricchezza dei lavori sinodali, dai lineamenta all'instrumentum laboris, dalla relazione introduttiva agli interventi dei singoli vescovi e laici e alla realizzazione di sintesi dopo la conclusione in aula, dalle discussioni e relazioni dei circoli minori alle proposizioni e al messaggio finale. Per questo il presente documento non si pone al lato del sinodo, ma ne costituisce la fedele e coerente espressione. È il frutto di un lavoro collegiale, al cui esito finale hanno apportato il loro contributo il Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo e la stessa Segreteria. Suscitare e alimentare una più decisa presa di coscienza del dono e della responsabilità che tutti i fedeli laici, e ciascuno di essi in particolare, hanno nella comunione e nella missione della Chiesa, è lo scopo che l'esortazione intende perseguire. Il significato fondamentale di questo sinodo, e quindi il frutto più prezioso da esso desiderato, è l'ascolto da parte dei fedeli laici dell'appello di Cristo a lavorare nella sua vigna, a prendere parte viva, consapevole e responsabile alla missione della Chiesa in quest'ora magnifica e drammatica della storia, nell'imminenza del terzo millennio. Situazioni nuove, sia ecclesiali sia sociali, economiche, politiche e culturali reclamano oggi con una forza del tutto particolare l'azione dei fedeli laici. Se il disimpegno è sempre stato inaccettabile, il tempo presente lo rende ancora più colpevole. Non è lecito a nessuno rimanere in ozio. Riprendiamo la lettura della parabola evangelica. Uscito ancora, verso le 5, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna. Non c'è posto per l'ozio, tanto è il lavoro che attende tutti nella vigna del Signore». Il padrone di casa ripete con più forza il suo invito: «Andate anche voi nella mia vigna». La voce del Signore risuona certamente nell'intimo dell'essere stesso di ogni cristiano che mediante la fede e i sacramenti dell'iniziazione cristiana è configurato a Gesù Cristo, è inserito come membro vivo nella Chiesa ed è soggetto attivo della sua missione di salvezza. La voce del Signore passa però anche attraverso le vicende storiche della Chiesa e dell'umanità, come ci ricorda il Concilio. Il popolo di Dio, mosso dalla fede per cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l'universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza e del disegno di Dio. La fede, infatti, tutto rischiara di una luce nuova e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell'uomo e perciò guida l'intelligenza verso soluzioni pienamente umane. È necessario allora guardare in faccia questo nostro mondo, con i suoi valori e problemi, le sue inquietudini e speranze, le sue conquiste e sconfitte. Un mondo le cui situazioni economiche, sociali, politiche e culturali presentano problemi e difficoltà più gravi rispetto a quello descritto dal Concilio nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes. È comunque questa la vigna. È questo il campo nel quale i fedeli laici sono chiamati a vivere la loro missione. Gesù li vuole, come tutti i suoi discepoli, sale della terra e luce del mondo. Ma qual è il volto attuale della terra e del mondo di cui i cristiani devono essere sale e luce? È assai grande la diversità delle situazioni e delle problematiche che oggi esistono nel mondo, peraltro caratterizzate da una crescente accelerazione di mutamento. Per questo è del tutto necessario guardarsi dalle generalizzazioni e dalle semplificazioni indebite. È però possibile rivelare alcune linee di tendenza che emergono nella società attuale. Come nel campo evangelico insieme crescono la zizzania e il buon grano, così nella storia, teatro quotidiano di un esercizio spesso contraddittorio della libertà umana, si trovano accostati e talvolta profondamente aggrovigliati tra loro il male e il bene, l'ingiustizia e la giustizia, l'angoscia e la speranza. Come non pensare alla persistente diffusione dell'indifferentismo religioso e dell'ateismo nelle sue più diverse forme, in particolare nella forma oggi forse più diffusa del secolarismo. Inebriato dalle prodigiose conquiste di un inarrestabile sviluppo scientifico-tecnico e soprattutto affascinato dalla più antica e sempre nuova tentazione, quella di voler diventare come Dio, mediante l'uso di una libertà senza limiti, l'uomo taglia le radici religiose che sono nel suo cuore. Dimentica Dio, lo ritiene senza significato per la propria esistenza, lo rifiuta ponendosi in adorazione dei più diversi idoli. È veramente grave il fenomeno attuale del secolarismo. Non riguarda solo i singoli, ma in qualche modo intere comunità, come già rilevava il Concilio. Moltitudini crescenti praticamente si staccano dalla religione. Più volte io stesso ho ricordato il fenomeno della scristianizzazione che colpisce i popoli cristiani di vecchia data e che reclama senza alcuna dilazione una nuova evangelizzazione. Eppure, l'aspirazione e il bisogno religiosi non possono essere totalmente estinti. La coscienza di ogni uomo, quando ha il coraggio di affrontare gli interrogativi più gravi dell'esistenza umana, in particolare l'interrogativo sul senso del vivere, del soffrire, del morire, non può non far propria la parola di verità gridata da Sant'Agostino. Tu ci hai fatto per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto sino a quando non riposa in te. Così anche il mondo attuale testimonia in forme sempre più ampie e vive l'apertura a una visione spirituale e trascendente della vita, il risveglio della ricerca religiosa, il ritorno al senso del sacro e alla preghiera, la richiesta di essere liberi nell'invocare il nome del Signore. Pensiamo inoltre alle molteplici violazioni alle quali viene oggi sottoposta la persona umana. Quando non è riconosciuto e amato nella sua dignità di immagine vivente di Dio, l'essere umano è esposto alle più umilianti e aberranti forme di strumentalizzazione che lo rendono miseramente schiavo del più forte. E il più forte può assumere i nomi più diversi: ideologia, potere economico, sistemi politici disumani, tecnocrazia scientifica, invadenza dei mass media. Di nuovo ci troviamo di fronte a moltitudine di persone, nostri fratelli e sorelle, i cui diritti fondamentali sono violati, anche in seguito all'eccessiva tolleranza e persino alla palese ingiustizia di certe leggi civili. Il diritto alla vita e all'integrità, il diritto alla casa e al lavoro, il diritto alla famiglia e alla procreazione responsabile, il diritto alla partecipazione alla vita pubblica e politica, il diritto alla libertà di coscienza e di professione di fede religiosa. Chi può contare i bambini non nati perché uccisi nel seno delle loro madri? I bambini abbandonati e maltrattati dagli stessi genitori, i bambini che crescono senza affetto ed educazione. In alcuni paesi, intere popolazioni sono sprovviste di case di lavoro, mancano dei mezzi assolutamente indispensabili per condurre una vita degna di esseri umani e sono private persino del necessario per la stessa sussistenza. Tremende sacche di povertà e di miseria fisica e morale a un tempo stanno oramai di casa ai margini delle grandi metropoli e colpiscono mortalmente interi gruppi umani. Ma la sacralità della persona non può essere annullata, quantunque essa troppo spesso venga disprezzata e violata. Avendo il suo incrollabile fondamento in Dio, Creatore e Padre, la sacralità della persona torna a imporsi, sempre. E di nuovo. Di qui il diffondersi sempre più vasto e l'affermarsi sempre più forte del senso della dignità personale di ogni essere umano. Una corrente benefica oramai percorre e pervade tutti i popoli della terra, resi sempre più consapevoli della dignità dell'uomo. Non è affatto una cosa o un oggetto di cui servirsi, ma è sempre e solo un soggetto, dotato di coscienza e di libertà, chiamato a vivere responsabilmente nella società e nella storia, ordinato ai valori spirituali e religiosi. È stato detto che il nostro è il tempo degli umanesimi. Alcuni, per la loro matrice atea e secolaristica, finiscono paradossalmente per mortificare e annullare l'uomo. Altri umanesimi invece lo esaltano a tal punto da giungere a forme di vera e propria idolatria. Altri infine riconoscono, secondo verità, la grandezza e la miseria dell'uomo, manifestando, sostenendo e favorendo la sua dignità totale. Segno e frutto di queste correnti umanistiche è il crescente bisogno della partecipazione. È questa indubbiamente uno dei tratti distintivi dell'umanità attuale, un vero segno dei tempi, che viene maturando in diversi campi e in diverse direzioni, nel campo soprattutto delle donne e del mondo giovanile, e nella direzione della vita non solo familiare e scolastica, ma anche culturale, economica, sociale e politica. L'essere protagonisti, in qualche modo creatori di una nuova cultura umanistica, è un'esigenza insieme, universale e individuale. Non possiamo, infine, non ricordare un altro fenomeno che contraddistingue l'attuale umanità. Forse, come non mai nella sua storia, l'umanità è quotidianamente e profondamente colpita e scardinata dalla conflittualità. È questo un fenomeno pluriforme, che si distingue dal pluralismo legittimo delle mentalità e delle iniziative e si manifesta nell'infausto contrapporsi di persone, gruppi, categorie, nazioni e blocchi di nazioni. È una contrapposizione che assume forme di violenza, di terrorismo, di guerra. Ancora una volta, ma con proporzioni enormemente ampliate, diversi settori dell'umanità d'oggi, volendo dimostrare la loro onnipotenza, rinnovano la stolta esperienza della costruzione della Torre di Babele, la quale però prolifera confusione, lotta, disgregazione e oppressione. La famiglia umana è così in se stessa drammaticamente sconvolta e lacerata. D'altra parte, del tutto insopprimibile è l'aspirazione dei singoli e dei popoli al bene inestimabile della pace nella giustizia. La beatitudine evangelica, beati gli operatori di pace, trova negli uomini del nostro tempo una nuova e significativa risonanza. Per l'avvento della pace e della giustizia, popolazioni intere oggi vivono, soffrono e lavorano. La partecipazione di tante persone e gruppi alla vita della società è la strada oggi sempre più percorsa perché da desiderio la pace diventi realtà. Su questa strada incontriamo tanti fedeli laici generosamente impegnati nel campo sociale e politico, nelle più varie forme sia istituzionali che di volontariato e di servizio agli ultimi. Questo è l'immenso e travagliato campo che sta davanti agli operai mandati dal padrone di casa a lavorare nella sua vigna. In questo campo è presente e operante la Chiesa, noi tutti, pastori e fedeli, sacerdoti, religiosi e laici. Le situazioni ora ricordate toccano profondamente la Chiesa. Da esse è in parte condizionata, non però schiacciata, né tantomeno sopraffatta, perché lo Spirito Santo, che ne è l'anima, la sostiene nella sua missione. La Chiesa sa che tutti gli sforzi che l'umanità va compiendo per la comunione e la partecipazione, nonostante ogni difficoltà, ritardo e contraddizione causati dai limiti umani, dal peccato e dal maligno, trovano piena risposta nell'intervento di Gesù Cristo, Redentore dell'uomo e del mondo. La Chiesa sa di essere mandata da Lui, come segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Nonostante tutto, dunque, l'umanità può sperare, deve sperare. Il Vangelo vivente e personale, Gesù Cristo stesso, È la notizia nuova e apportatrice di gioia che la Chiesa ogni giorno annuncia e testimonia a tutti gli uomini. In questo annuncio e in questa testimonianza, i fedeli laici hanno un posto originale e insostituibile. Per mezzo loro la Chiesa di Cristo è resa presente nei più svariati settori del mondo, come segno e fonte di speranza e di amore.